money at your goal. As long as there's a big deal, like you buy, lay them in the gap here. Buy it, make the call. And you can get it. Call it, or you can get it. Call it, or you can get it. You need a gas, please.
Right.
Crash gates.
Deixa eu pegar aqui por duas telefones. Estou no chão de casa.
Seconda e la quarta sinfonia hanno delle introduzioni, ma questa è caratteristica perché ha delle ampie proporzioni. L'introduzione, come dice il termine stesso, serve ad introdurre qualche cosa. E il mondo in cui ci conduce è, io lo definirei come un lungo viaggio che è costruito su un ponte, che ha delle arcate. Io ho delle arcate naturalmente di piloni, per farti un'idea un po' semplicistica ma efficace, è quella per l'introduzione, che ha come quattro punti fermi. Primo pilone, secondo pilone, traghetto, terzo, organo, quarto, questa è l'introduzione. Avete visto come grandi blocchi di accordi sotto cui si snoda una semplice melodia, l'oboe, clarinetto, corni, sono come dei piloni cui, sotto cui ci sono le arcane. Ma dopo queste brevi, queste otto battute, inizia un discorso nuovo, un discorso che interessa Beethoven, il ritmo. C'è una semplice scala ascendente, una scala, una successione di note che possono essere scie, ascendenti e discendenti, che sono cantate dai violini.
Diceva che ogni grandezza
tutto ciò che è grande è anche semplice. Questo per Beethoven è massimamente vero. Perché questa nota ribattuta, che le sezioni dell'orchestra si rimandano come botte e risposta, come diavolo, che, ricapitolando, si è come ristretto, si è prosciugato ritmicamente e da questo ritmo abbastanza fitto è diventato sempre più scarno. Nasce da una sola cosa, è come una polla sorgiva da cui scaturisce il fiume, la sorgente, è una nota sola, è rimasto unico nella storia della musica questo. Ma riguardo, tornando un attimo sulla introduzione, che è così ampia, è utile ricordare l'impressione che fece sugli ascoltatori, soprattutto su Schumann, che è stato un grandissimo critico musicale, oltre che grande compositore, il quale ha, per così dire, lanciato un'immagine di questa sinfonia che poi ha fatto storia. I romantici, un po' diversamente da noi moderni, che forse avevano più ragione loro, amavano molto condire la musica, o meglio, sottoporre alla musica dei contenuti, immaginare situazioni, che poi qui adesso vi descrivo, mentre noi moderni siamo abituati a sentire la cosiddetta musica pura. Più la musica è pura, senza riferimenti letterari, pittorici, storici, ci sembra che la musica invece non è assolutamente vera. Basta vedere come allora la concepivano, questo è molto importante per dare un giudizio anche storicamente fondato su un brano di musica. E Schumann diceva, a proposito della sinfonia, notiamo che Beethoven parlava di questa sinfonia come una delle sue cose migliori, una delle più riuscite. Dice: l'idea non è neanche mia, ma di qualcuno che l'ha espressa in un vecchio fascicolo della Cecilia, Cecilia, Santa Cecilia, patrona del musicismo, un fascicolo di critica musicale. E sentite come descrive questa introduzione del primo tempo. Sono le nozze più allegre che si possono immaginare, una festa. Ma la sposa è una creatura celeste, quindi non è una creatura terrena, è una descrizione, non è un bozzetto, è una descrizione di una festa. Ma è qualcosa che trasposta in un altro piano. È una creatura celeste con una rosa, una sola, nei capelli. Dovrei ingannarmi se nell'introduzione non si dessero convegno gli ospiti, non si salutassero cordialmente, alludeva quello. Questo sembra una specie di scambio, no? Tra dei signori che entrano in un grande salone, si fanno l'invito, la reverenza, tu come stai? È immaginato così, è un'immagine che funziona. Che poi Beethoven l'abbia pensato, o meglio. Questo è un altro discorso, ma spendendo una parola ancora in questo senso, dell'immaginazione della musica, un altro grande, in questo caso teologo e critico anche d'arte, Romano Guardini, diceva che la creatività è l'attitudine a fungere da organo. Cioè, noi ascoltiamo ancora Beethoven dopo 250 anni, perché? Perché è ricco, è creativo, c'è ancora tanto da scavare, Ludwig sta rifacendo la scala, meno male, dopo tanto tempo a Milano si ascolterà veramente Beethoven, che non si ascolta più molto spesso purtroppo, e non solo l'esito. Perché la grandezza non ha lì, è un continuo pozzo da cui si estraggono, come dicevo qualcun altro, cose nuove, cose antiche. E poi dice ancora, se allegri flauti non rammentassero tutto il villaggio ornato di verde fronte, di nastri colorati e in festa per la giovane rosa. Dovrei ingannarmi molto se la madre pallida e tremante non le domandasse, lo sai che ci dobbiamo separare, e rosa non le si buttasse fra le braccia, commossa, tirandosi dietro il giovanotto. Ed ecco, nel villaggio si fa un grande silenzio e soltanto una farfalla vi passa a volo un fiore di ciliegio cade dall'albero. L'organo incomincia a suonare, il sole è alto, alcuni raggi obliqui giocano con polviscola nella chiesa, molto bella poi qui dalla sezione. Le seggiole vengono ripiegate e chiuse, alcuni contadini tengono gli occhi fissi sul libro da messa, altri sugli amboni, il corteo si avvicina preceduto dai chierichetti con le candele accese e con l'acqua santa. E poi continua e conclude questa descrizione in modo arguto dicendo. Ed ecco tutti prendono posto e il sacerdote sale ad altare, parla dalla sposa e al giovane felice, enumerando i doveri del loro legame, i suoi scopi, invitandoli a trovare la felicità nella concordia e nell'amore, e poi chiede loro quel sì che tanto impegna in eterno, ed ella lo pronuncia con voce ferma. Permettetemi di non continuare a descrivere il quadro e fatelo nel finale a modo vostro. Così concludo giù. Ma tutta la sinfonia ha, oltre a questa descrizione di festa, è una grande festa, una grande fanfara, specialmente finale, ha dato spunto a un altro grande, che è Wagner, di orientarci su un altro ordine di idee, o meglio, Wagner, sentendo questa sinfonia, ha detto questa è la sinfonia del ritmo, anzi, questa è l'apoteosi della danza, l'apoteosi della danza. Ora, questo è un concetto che è passato fino ai nostri giorni, l'ho imparato a scuola, l'ho sentito tutti in qualche modo, se ci siamo accostati, abbiamo letto magari sulla copertina del disco, non abbiamo sentito parlare. Wagner dice questo e sicuramente ha delle sue ragioni. E nella musica, nell'opera d'arte dell'avvenire, così scriveva, conferire alle sue forme musicali quella densità, quella saldezza immediatamente riconoscibile e concretamente sicura che egli aveva percepito nella sinfonia pastorale, nei fenomeni della natura, a nostra viva consolazione. Ecco l'anima amorevole del giocondo istinto che creò per noi la stupenda sinfonia in La Maggiore. La sinfonia è l'apoteosi della danza, è la danza nella sua suprema essenza, la più beata attuazione del movimento del corpo quasi idealmente concretato nei suoni. Melodia e armonia si uniscono sulla solida impalcatura del ritmo come in forme salde e umane che, ora con enormi membra snodate, ora con elastica e flessuosa delicatezza, chiudono snelle e dubiziose, quasi davanti ai nostri occhi, la danza accompagnata da temi contati, ora graziosi, ora arditi, ora severi, ora sfrenati, ora pensosi, ora cambiosi, perché nell'ultimo vortice del piacere un bacio giulivo corona l'ultimo amplesso. È una bella prosa d'arte, come si direbbe in termini odierni. Ma se questo è vero, e lo è almeno in parte, non lo è almeno per tutta la sinfonia, anche se il ritmo, che abbiamo accennato, il valore del ritmo, è qualcosa che domina, incontrastante. Non siamo obbligati a pensare necessariamente al movimento, alla danza, possiamo anche metterci a ballare, il Beethoven non mi sarebbe dispiaciuto. Ma, come vedremo nel secondo movimento, dovremmo fare qualche riflessione in più, che non semplicemente una apoteosi della danza, ma qualcosa di molto più profondo che si lega al ritmo, ma in altro modo. Allora, ascoltiamo parte dell'introduzione e una parte almeno del primo movimento della settima sinfonia. Prego. Thank you. stabile. Oboe. Molto dolce. Quasi pastorale. E lo strumento, ricorda. Cova, come focio della cenere, si prepara una nuova esplosione. Sarà uno sviluppo centrale, poi una ripresa ulteriore, come dire, a B'. La forma sonata si chiama infatti forma bitematica, due temi, tripartita, cioè in tre sezioni. Ma come dicevo, qui manca allora proprio il secondo tema. Sentiamo questo ritmo zampillante, pam, 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 dall'inizio alla fine, come una continua variazione, arricchimento, amplificazione di questi temi. Prima di passare al secondo movimento, notiamo che questo è fatto da una nota più lunga a cui seguono due note più brevi, pam, 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 pam. Per chi conosce la musica, si tratta di una nota puntata, una croma in questo caso, seguita da una semicroma e poi ancora da una croma. Come dire, in sostanza, una lunga e due brevi, anche se non proprio in rapporto esattamente matematico. Perché dico questo? Perché se voi ascoltate la sinfonia, abbiamo ancora nell'orecchio la fanfara religiosa del primo movimento, che tra l'altro, vi ricordo, si conclude con uno svettare dei corni che riprendono la nota iniziale, che è il Mi, perché la sinfonia delle prime battute si sentono proprio i corni che svettano in una regione molto acuta.
Beethoven era completamente cosciente perché aveva studiato all'Università di Bonn, aveva conosciuto
studiato Kant, aveva studiato Schiller, tutti i classici, fino a Hegel, quindi conosceva la metrica, quindi l'ha fatto forse per volere. Ma qui non possiamo più dire che è un'apoteosi della danza, perché questa è quasi una macchia pulita. Quindi non è certamente gioioso, su questo tutti siamo o sono d'accordo. Il dantio espondente. Io mi ricordo che, mi pare, sì, alle scuole medie, nel libro di testo c'era addirittura una filastrocca per ricordare a mente questo ritmo, per imprimere nella mente degli scolaretti. E ci aveva trovato efficace, effettivamente, faceva questa parola qui.
Su questo ritmo vedo pesquisse, note che lesto su
del piede, della metrica, fa venire in mente non prima di tutto un ritmo, ma una parola. Viene quasi istintivo sovrapporre a questa ta, delle parole, dei versi. Questo è interessante perché anche noi, anche uno che non la conosce, la metrica, non sa che cosa sia, non ha mai sentito parlare, se sente una poesia, percepisce un'armonia nel verso e, per esempio, nel decasillabo, un ritmo, con degli accenti tonici. Dico questo perché è sempre stato vero, cito Amò, di esempio questo. 2000 anni fa, Cicerone, che è un grande oratore, nel De Oratore ha una frase dominante e dice: in verso quidem theatra tota exclamant si fuit, una sillaba può tradurre. Aut brevio, aut longior, nec vero multitudo petes novit, nec ullus numeros tenet, che vuol dire, durante la recitazione, in realtà, tutto il teatro ha un'esclamazione, un boato, se c'è stata appena una sola sillaba, o più breve o più lunga. In realtà, però, la gente non conosce assolutamente i piedi, né tiene alcun numero in conto di essi. Cioè, quello che andava a sentire al teatro i latini, lei piuttosto che qualsiasi altro, percepiva la lunghezza breve o lunga delle sillabe. Questa lunghezza breve o lunga, anche se non conosceva il perché, la percepiva in modo tale che si accorgeva quando si sbagliava, quando gli attori andavano fuori. Bene, questo è rimasto a noi perché questo ritmo, che per noi chiaramente è accentuativo, la metrica antica, anche noi se la compitiamo nella scuola, facciamo l'esercizio che facevano i nostri predecessori quando andavano a scuola, cioè compitavano i versi della lettura greca, oppure della letteratura latina, l'Eneide, oppure l'Odissea, scandendo in mente un esercizio scolastico. Ma noi non abbiamo più il senso della quantità, noi abbiamo il senso dell'accento, per cui ciò che è lungo per noi ha un accento, ciò che è breve non ce l'ha. E infatti... Riflettendo su questo, un giorno suonando ho pensato, ma chi non è l'apoteosi della danza? Mi viene fatto di sovrapporci qualche cosa, mi è venuto in mente la parola, per esempio, crialeso. Provate a immaginare di me come esperimento di fare questo. Cioè, questa è una preghiera, non è una danza. E tutti l'hanno percepito, il pubblico di allora fu così colpito e va veramente turbato, soprattutto perché poi è solo questo movimento, il terzo e il quarto riprendono il mondo del primo e sembrano non c'entrare più nulla con questo. Ma questo è come se fosse una riflessione, dicevo prima, la vita non è un giro di pace, almeno non è solo un giro di pace, sotto anche la gioia c'è un distacco, nella gioia c'è un dolore, sappiamo quanto Beethoven, che stava diventando sordo, abbia sofferto, lottato, soprattutto andando alla ricerca spasmodica di un significato a suo esistere. Per questo Kant è Beethoven, e per questo dico, tra parentesi, oggi lo si fa poco, perché si fa sobbalzare sulle sedie, Questa non è musica new age che si può mettere le cuffie e uno si addormenta la sera, non è camomilla, vuole un piacere, ma urta, ha un punto. Questo ritmo vuol dire dove va a parare, che cosa ci vuol dire? Questa insistenza, perché è quasi fissa. Qualcuno dice che Beethoven è un po' paranoico, è fissato, sempre questo ritmo, è sempre insistente, martellante. Non aveva detto così, però c'è questo. E questo è questo sottofondo come costante del destino, che se nella quinta era quel bus alla porta, qui è molto più discreto. Ma c'è. E pervade tutto questo secondo movimento. Ma facciamolo un po' perché. Perché questo non è. Questo è l'elemento ritmico dell'allegretto.
Thank you.
Questo ritmo è imperfetto. Se voi guardate la partitura, non c'è una battuta che non contenga questo ritmo. Sì, omnipresente. Anche nella quinta di Beethoven era evidente, ma in modo molto più pregnante. Per esempio nella quinta sinfonia, il secondo tema. Quasi impercettibile, ma c'è. E poi è mirabile come si conclude questo movimento. Dopo aver ripetuto due volte la sezione maggiore, quella che abbiamo identificato adesso, c'è un ultimo riecheggiare del tema iniziale, come scomposto e sempre più rarefatto dal punto di vista timbrico, cioè di materia sonora, in vari punti dell'orchestra, con un modo molto semplice, ma molto efficace. Allora, dopo un ultimo echeggiare di questo tema pastorale, inizia dopo, lo sviluppo e la vera sinfonia inizia dopo quelle battute, quello è il titolo. Quindi l'introduzione ha questa caratteristica, e qui è solo un accordo, messo all'inizio e alla fine. Ma lasciamo lo spazio alla musica e alla struggente bellezza di questo movimento, che veramente viene voluto dire sentirlo quando si è tristi, quando uno è triste vorrebbe sentire le cose che lo vede ancora più triste, e quando è gioioso viceversa, perché è proprio il senso, quando uno è triste o è gioioso vuole sentire qualcuno che esprima meglio in massimo grado ciò che lui sta provando. Questa è una dinamica profondamente umana, ma vedremo che non è soltanto triste, perché la vita è fatta uguale di gioia e dolore. E Beethoven poi sembrerà come accantonare anche questo.
Thank you.
si chiude così come era iniziato. Ecco questo movimento, per cui bisogna aspettare un po' di tempo prima di iniziare il successivo, perché non è facile, come era stato facile dal primo movimento passare al secondo con quell'accordo misterioso, il terzo è come una ripresa di energie per catapultarsi verso il finale. In Beethoven teniamo presente questa caratteristica che è quasi sempre costante, e cioè se il primo movimento è un movimento sovrapersonale, comunitario, il secondo movimento, questo, è come una preghiera, la domanda dell'io, dove emerge l'uomo in tutta la sua statura umana. Il terzo e quarto movimento, il terzo è una ripresa delle energie accumulatesi nel primo e infatti sperperatesi nel secondo per convogliare verso il finale, che è sempre, ricordiamo, in Beethoven positivo, sempre nella gioia. Tutti i finali delle sinfonie di Beethoven non ce n'è uno triste. Cosa per lui che accade in Mozart, se voi ascoltate il finale della sinfonia 40, la famosa sol minore, ascoltate il finale, è una delle cose più drammatiche che Mozart ha descritto. Non è un finale gioioso, per nulla. Beethoven no, perché per Beethoven l'ultimo movimento, l'ultima cosa che noi percepiamo nell'ascolto dell'ascoltatore, percepisce, è la cosa più importante. Quando noi andiamo poi via, usciamo dal concerto, ciò che ci rimane in mente è l'ultima nota, ciò che abbiamo sentito alla fine. Tutto è per il fine, per la fine, che è anche il senso di tutto il discorso sinfonico. La sinfonia è un viaggio, è un discorso che comincia e si conclude, e non si può sentire il primo movimento e basta, solo il secondo. La settima, come una sinfonia, va sentita tutta, nel suo complesso, altrimenti non se ne capisce il senso. Lo scherzo, due parole, su questa forma musicale, cos'è? Non è una presenza. Lo scherzo non è altro che un minuetto reso più veloce, molto rapido, come molto più valzer in realtà. Il minuetto che noi conosciamo per autonomasia è questo. Cita questo nel Don Giovanni, ma è già una citazione di qualcosa di antico, a tempi di moda, perché noi era già passato di moda. Dunque immaginiamo di prendere questo ritmo e di velocizzarlo. Quello che era 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, forma dello scherzo, che è nata storicamente da una danza. Quindi lo scherzo della sinfonia è un movimento di danza come sua origine. È rapidissimo, è un movimento pieno di buon umore, dobbiamo dire, è quasi paradossale rispetto a quanto abbiamo sentito precedentemente, come se fossimo, ci mettessimo a ballare con le scarpe da tennis in chiesa, che mi viene in questo momento, cioè come se improvvisamente tutta la serietà, la pensosità che abbiamo sentito prima, d'un colpo, una folata di vento, si ritorni a ballare e a danzare. Ma Beethoven la sua sempre più lunga, perché nel permesso di questo sfrenato movimento ascoltiamo qualcosa di completamente diverso. Arriva un apice. E probabilmente, quanto dice la parte particolare di Beethoven, Maximilian Stadler, è desunto da un canto di pellegrinaggio della bassa Austria. E infatti questo andamento pastorale, ci sono anche gli strumenti che lo indicano, clarinetti, corni e fagotti, che sono strumenti proprio caratteristici di certa musica, sembrano intonare questa specie di dinenia religiosa, che probabilmente era un canto popolare religioso. Beethoven, come tutti i musicisti del suo tempo, credeva bene male nel repertorio popolare trasformato. ma come lo amplifica e come lo fa assurgere a motivo di grande solidità e maestà. Questo è un semplice motivo. Ecco come avviene l'amplificazione. Allora risentiamo ancora la melodia.
Thank you.
melodia di pellegrinaggio, che diversità, sembra non c'entrare niente con quanto è successo prima.
Soprattutto
con l'amico e biografo e intendente, famo, segretario che era Schindler, ha delle frasi che sono rivelatrici di sei musicisti, si capisce anche da come scrive, da che pensieri. Un musicista come Beethoven era anche pensatore, era uomo profondamente, come Dante, cioè non semplicemente un uomo di musica, ma un uomo tout court. E mi cito solo questi pensieri, per esempio: il nostro tendere a qualche cosa rende tutto infinito, la meschinità rende tutto finito. Oppure, ma quell'uno che sta in alto, egli c'è, senza di lui, maiuscolo, è il nulla. Oppure, un grido: oh mio Dio, mia difesa, mio presidio, mio solo rifugio, ascoltami. Essere che non so in qual maniera chiamare, esaudisci la preghiera della più infelice delle creature. Oh Dio mio, soccorri. Ma questa tensione continua che per Beethoven è stata esistenziale, dovuta anche a sua madre, alla sua solità, all'abbandono degli amici, all'incomprensione di chi lo circondava, anche se ha vissuto in una cerchia aristocratica che gli ha consentito di vivere e bene, aveva una rendita di 40.000 lire all'anno, che faceva il freelance, come diremmo noi oggi, cioè faceva il compositore, era pagato per ciò che scriveva, anche se ha sempre prese con questioni di denaro economiche, ma godeva dell'appoggio di personaggi molto influenti che lo sostenevano. Eppure questa sua lotta, questa sua continua ricerca di un significato che mai trovava una risposta, ha come, in questa frase che ora vi leggo, una possibilità, un abbandono. E dice: confido nel Signore che mi tenne sotto la sua protezione quando nella mia fanciullezza ero esposto a tante miserie. Voglio sottomettermi, rassegnato a tutte le prove. Capito? Che dove si sottomette, quello invece prende il destino per la gola, lo vuole afferrare e domare, e dice, dobbiamo prenderne atto, voglio sottomettermi, rassegnato a tutte le prove, porre la mia intera fiducia nella tua immutabile bontà. Della tua immutabilità deve gioire la mia anima, sii la mia roccia, la mia luce, eternamente la mia luce. Grazie.